Stasera io vi parlerò di perché e come parlare di Gesù. Chi crede di essere salvato? Qualcuno sta alzando la mano facendo le corna per te. No. Ok. Non si fa. Non si fa. Tante mani, alzate le mani, fatemi vedere. Grandi. Vedete? Essere salvati significa essere mandati. Quando Dio ti salva, ti invia. Nel momento in cui Dio ti salva, automaticamente tu diventi un figlio missionario. Missionario però a volte lo fraintendiamo, perché noi pensiamo che missionario sia un titolo, una propensione o uno stile di vita. E invece no. Essere missionari non significa solo questo. Missionari è il cuore del Vangelo. Voi questa settimana avete una missione. Beccare quella persona nel vostro mondo che è nella lista di Dio. È ubbidienza questo, ragazzi. Dio ha detto, io ho una lista di persone che orbita nel raggio di azione di questi ragazzi presenti qui, va bene? O orbiterà in questa settimana, farò in modo che capiterà in quella settimana e loro li porteranno all'aperitivo, perché nel momento in cui poi noi stringiamo amicizia e ci conoscono e magari non sono più soli, allora lì possiamo parlare con loro e presentargli una speranza, presentargli Gesù. Ah, e se loro non vogliono? Fa niente, gli abbiamo mostrato amore. Oggi la nostra generazione ha bisogno di che qualcuno mostri amore e interesse senza interesse, senza ricevere nient'altro in cambio. E credo che questa serata possa essere assolutamente una serata importante. Se salvati significa essere mandati. Ti faccio questa domanda. Quanto sei salvato? Quanto sei salvato? Se significa questo. Sapete cosa significa Vangelo? Cosa significa? Buona notizia. Buona notizia. Avete mai ricevuto una buona notizia? Immagina, un esame passato. O non siete stati bocciati. Siete entrati in un'università. Una buona notizia è qualcosa che fa piacere. Noi abbiamo una notizia meravigliosa. Il problema è che a volte la diciamo male. È come quando devi dire qualcosa. Avete mai detto una bellissima cosa nella maniera sbagliata? E quello ha detto, vabbè, scusa, cioè me la dici così. E mi dici così. Questo è successo, vero? Cioè proprio, ma no, giraci un po' attorno, no? Cioè, fammi creare l'atmosfera, fammi credere un pochettino. E la buona notizia è portata da dei testimoni. Il testimone è qualcuno che porta delle prove. Se qualcuno guarda la tua vita, che prove trova? Pensa che sia reale o sia fake la tua salvezza? Vede in te Gesù o non vede in te Gesù? Avete mai visto Titanic? Sapete la storia del Titanic? Ok, Titanic che ha affondato, Rose, ok, Jack, eccetera, eccetera. Pensate che il dramma del Titanic è successo anche perché una su 20 scialuppe è tornata indietro per recuperare le persone che stavano in acqua. Una su 20 scialuppe. Sapete anche perché vi sto dicendo questo? Perché molte volte noi siamo qui in chiesa nella nostra scialuppa. Veniamo ogni sabato. Siamo qui e siamo salvati. Ma poi non torniamo indietro per riportare le persone nella nostra scialuppa. Comprendete che non ha senso il Vangelo. Il Vangelo non è gridare Gesù alleluia. Il Vangelo a volte e anche rimanere in silenzio, però tornare con la nostra scialuppa comoda in cui siamo salvati e prendere i vostri amici. Credetemi, i vostri amici stanno aspettando voi. Ah, ma alcuni amici poi mi prendono in giro, poi vi dico alcune cose su questo. Però noi parliamo tanto della seconda venuta di Gesù e molti non sanno neanche che è venuto una volta. Che lui è venuto ed è morto sulla croce. Per loro, per cambiare la loro vita. Ora, perché dobbiamo parlare di Gesù? In queste settimane ho messo alcuni video, alcuni reel così veloci che ho fatto per parlare di Gesù e sono rimasto scioccato da quanta ignoranza ci sia in giro. Ma no, non parlo di odio, proprio ignoranza su Gesù. Perché noi dobbiamo parlare di Gesù? Numero uno, noi dobbiamo parlare di Gesù perché la gente non conosce Gesù e ha un'idea totalmente sbagliata di Gesù, non ha veramente idea di chi sia Gesù. Io voglio farvi vedere un piccolo video che avevo visto un po' di tempo fa, di Alpha, del Alpha Course. Hanno chiesto ad alcune persone per strada chi fosse Gesù.
Cavolo, che domanda!
Che domanda!
Un essere umano.
Gesù è un personaggio storico che ha creato, rivoluzionato un modo di pensare, un modo di vivere.
È un simbolo che ognuno lo vede col proprio modo di pensare, in base alla propria filosofia che ha della vita.
Una presenza costante nella mia vita, ogni giorno, sempre accanto a me.
Gesù è un esempio di grande forza e di intensità, di forte amore, dai, diciamo così.
Gesù per me? Profeta.
È una persona in cui magari...
Esempio di generosità. Okay. Quindi di carità nel senso...
Per me? Credo la persona che credo, no?
Chi crede? Si rivolge sempre a lui.
Per me è una tendenza a seguire le persone che amo e quindi non lo
so.
Non lo so, ancora non lo incontro in realtà.
E lui è sempre nel senso di Pedro.
Lo sappiamo niente.
Le persone non hanno idea di chi sia Gesù, alcuni sentivano, alcuni no, alcuni dicevano è un profeta, è un rivoluzionario, è questo o quell'altro, molti non hanno idea di chi sia Gesù. C'è un problema, in Italia quando noi parliamo di Gesù associano Gesù alla Chiesa Cattolica, alle istituzioni, ai preti pedofili, a questo, a quell'altro, detto ogni volta di stare lì a spiegare, guarda che non c'entra con questo e bla bla bla. Quindi che cosa facciamo? Noi organizziamo questi eventi per dirgli vieni e vedi. Vieni e vedi un attimino qual è il mio Gesù. Ti voglio presentare un qualcosa che può cambiare la tua vita. Noi dobbiamo staccare le persone da quest'idea che purtroppo c'è in Italia. Ed è qualcosa di bestiale, assurdo. In che modo possiamo farlo? Presentando la nostra vita, come esempio. Guardate cosa dice Romani 10:14. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui dal quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? Vi voglio far vedere una panoramica della presenza dei cristiani in Italia. Mettimi le slide, per favore. In Italia ci sono più o meno un 60 milioni di abitanti, ok? Il 79, quasi l'80% è cattolico. Il 13,4% si dichiara ateo, il 5,1% professa una religione non cristiana, quindi tantissime altre religioni. Vai avanti. Guardate, queste sono fonti Istat, i musulmani sono 1,2 milioni, i protestanti sono, cioè noi siamo anche di meno, vi rendete conto? Le altre confessioni religiose sono Testimoni di Geova 300.000, i buddisti 180.000, gli induisti 115.000, gli ebrei 30.000. Significa che meno dell'1% sono evangelici, sono protestanti. Meno dell'1%. Voi vi rendete conto di quanti milioni di persone non conoscono Gesù? Non lo conoscono. Perché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. È piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Noi dobbiamo predicare, ragazzi, noi dobbiamo parlare e useremo tutti gli strumenti possibili, da andare alle colonne, dalle sfide. Chi ha fatto la sfida? Chi ha ricevuto la sfida? Vi sono piaciute le sfide che abbiamo fatto alle colonne? Useremo ogni mezzo per far conoscere Gesù alle persone. Alcuni che sono andati da ragazzi, c'era una sfida, vai da ragazzi che fumano e parli di Gesù. Sono andati lì e questi ragazzi non gli hanno offerto una sigaretta, hanno pianto. A volte noi abbiamo le nostre concezioni. Siamo qua, la Chiesa Cattolica, è questo, pensano quello, fa niente. Noi abbiamo una roba che cambia tutto. si chiama Spirito Santo. Ho parlato con persone che non credevano e che alla fine si sono messe a piangere, non perché io parlavo, ma perché lo Spirito Santo cambia e trasforma i cuori. Quindi, primo motivo per cui parlare di Gesù, perché la gente non conosce Gesù. Secondo motivo, è una necessità, è necessario. Ma avete visto quante poche persone, ma avete visto quanti ragazzi hanno bisogno di conoscere Gesù, di sentirsi speciali? Io ho ascoltato le testimonianze di alcuni adolescenti qua, quando si sono battezzati, di quel Gesù che ha cambiato la vostra vita. Voi dovete esportarlo, questo Gesù. Voi dovete fare in modo che questi ragazzi conoscano Gesù. Dovete essere coraggiosi, non dovete avere paura. Ora non so, guarda, spero che non sia vera questa challenge. È uscita questa challenge poi anche sulla stampa, su altri giornali, la sex roulette. Perdi praticamente se rimani incinta. Fai sesso con il primo che capita, con più partner, e chi rimane incinta perde. Pensate, e c'è stata questa associazione che sta lavorando con gli adolescenti, che ha lanciato questo allarme, un'associazione seguita da molti ginecologi, e ha lanciato questo allarme perché ha detto: ci sono un sacco di ragazze che stanno abortendo, perché è inevitabile che poi in un modo o nell'altro tu rimanga incinta se hai relazioni sessuali senza usare precauzioni, senza parlare di malattie sessualmente trasmissibili. Non parliamo dell'aborto, della sessualità prematrimoniale, non parlo di questo. Voi vi state rendendo conto di quante ragazze non si amano, non si rispettano, sono superficiali? Non entriamo in profondità con altri discorsi, ma stiamo parlando di amore. La gente ha bisogno di persone che le accolgano e le amino. Guardate cosa dice 1 Corinzi 9,16. Perché se evangelizzo, io non devo vantarmi, perché necessità me ne imposta. E guai a me se non evangelizzo. Ognuno di voi in questa settimana è entrato nel piano di Dio dei cento che devono essere qui. Ognuno di voi. Mi spiace, perché se lo stai sentendo sei nel piano, sei fregato, ok? È inutile che fai ormai l'hai sentito, ok? Come? Anche online, mo quelli hanno staccato, non so. Anche online, quindi è una necessità, è qualcosa di necessario. Cos'è una cosa necessaria per voi? L'aria, respirate, voi decidete di respirare? No, voi non dovete decidere di parlare di Gesù. È automatico. Voi ve la sentite di respirare? E allora non dovete parlare di Gesù se ve la sentite. Capite? Ci sono un sacco di cristiani asmatici. Non riesco a parlare di Gesù. Ora faremo l'appello e vi daremo ventolini spirituali a tutti. Numero 3, perché devo parlare di Gesù? Perché è una responsabilità. Responsabilità sembra una parola brutta, ma invece è una parola sfidante. Significa la capacità di dare una risposta. Tu vedi tutto quello che sta succedendo fuori, tu vedi quello che vivono i tuoi amici sui social, su TikTok, a scuola, ovunque, e il parlare di Gesù è la risposta a quello che sta avvenendo. Ci sono fuori un sacco di persone che parlano di spiritualità, ma è una spiritualità che ti affossa ancora di più, perché entri in un circolo vizioso che poi non ti porta assolutamente a niente. È una nostra responsabilità. Se noi dovessimo sintetizzare, ok, a un cristiano medio il messaggio del cristianesimo sarebbe: oh, Dio ti ama tanto da aver mandato suo figlio per morire per te. E questo è il nostro messaggio, ok? No, Dio ti ama perché ha mandato Gesù a morire per te. Non è solo questo. Gesù è morto per te pensando al tuo vicino. Mentre Gesù è morto per te, stava pensando alle persone che sarebbero state vicino a te. E ha detto: se io salvo lui parlerà a questa, a questa, a questa. Se io salvo lui va in quella scuola di Milano e lui parlerà a tutta la classe. Dovrebbe parlare a tutta la classe. Se io salvo lui, poi andrà a studiare alla NABA, allo IED, all'Accademia, al Politecnico, e parlerà, farà un risveglio all'università. Ci sono alcuni che non hanno funzionato e ha dovuto salvare altri. Perché ha detto, dovevano parlare. Lui ti ha salvato perché tu potessi far conoscere lui anche ad altri. Lui anche ad altri. Immagina i tuoi amici che sono incatenati e tu gli passi vicino con la chiave. La vuoi la chiave? Non te la do. Soffri. Soffri. Ma guarda che stiamo andando all'inferno. No, non ti preoccupare. Passerà qualche altro cristiano. La mia chiave è arrugginita. Non funziona più. Tu hai la chiave in mano questa settimana. Ok? Cerca di usarla nel migliore dei modi. Dio spesso... Anzi, spesso diciamo, ho sentito alcune persone che dicono io desidero che la mia vita abbia un impatto nel mondo. Sì? Alcuni vogliono avere una vita ecosostenibile. Cioè proprio impatto zero no, è nel mondo. La definizione tecnica di impatto è violento contatto tra due cose. La vostra vita deve avere un impatto. Alcuni non hanno un impatto. Dio ha progettato le nostre vite per avere una rotta di collisione con il mondo. Alcuni invece lo stanno accarezzando il mondo. Voi non dovete accarezzare il mondo. La nostra generazione sarà attratta dal nostro coraggio. Guarda, sicuramente questo tempo è fatto per ragazzi che sono davvero coraggiosi nel parlare di Gesù. A volte i nostri tentativi di parlare di Gesù sono aggressivi. Ok, sono aggressivi, cioè non riusciamo a parlare ai nostri amici in maniera adeguata. Vi do alcuni semplici consigli per riuscire a parlare di Gesù. Ci state? Okay. Primo consiglio, secondo la mia esperienza, come dobbiamo parlare di Gesù? Invita, tu devi invitare e non devi esercitare pressione. Guarda che se non vieni, tu vai all'inferno, te l'ho detto, ok? Poi non dire che non te l'avevo detto quando ti brucerà il sederino all'inferno. No, no. Gesù diceva, vieni e vedi, seguimi, ti faccio vedere. Guarda quello che fa. Gesù diceva, guarda la mia vita. E se ti faccio venire fame. Siete mai passati da quei locali dove vi danno l'assaggino? Ok? Io un sacco, di solito faccio così, poi così. Poi così passo 3-4 volte, così ceno e poi... No, scherzo. E vi danno l'assaggino perché così vi fanno venire fame. Voi siete l'assaggio di Dio per questa generazione. La gente vi vuole prendere a morsi e se non portate qualcuno vi prendo io. Ok? La gente deve mangiarvi e dire... buono. Alcuni sanno di marshmallow, altri invece più da grissino. Non è un problema. Va bene, ognuno di noi è diverso, ma invita e non esercitare pressione, non devi insistere, invitale a rimettersi in gioco e digli, dai una possibilità a Dio, non essere così duro, no, no, ma io non credo a Dio. E se fosse vero? Usa le domande, non dare troppe risposte, cerca di usare delle domande. Se loro rifiutano, è un loro diritto rifiutare. Loro hanno il diritto di rifiutare. Dio lascia la libera scelta alle persone. Noi dovremmo fare lo stesso quando ci sono quelli lì. Però ci sono alcuni che negano, dicono no, no, figurati, a me non interessa, semplicemente perché non hanno il coraggio. Fate in modo di prendere alcune persone da sole, non in gruppo. Alcuni sono dei micetti da soli e in gruppo fanno finta di essere dei leoni, ma in realtà sono delle pulci. Numero 2, rispetta i tuoi ascoltatori. Amene. I tuoi amici non sono dei trofei. I tuoi amici sono delle persone per cui Gesù è morto. Rispetta, se dicono qualcosa a cui tu non sei d'accordo, non fare quell'offeso. Oppure rispondi a tono. Ma rispettali. Dai loro la possibilità di rispondere e ascoltali attentamente. molte persone hanno semplicemente bisogno di essere ascoltate. Guardate cosa dice 1 Pietro 3,16. Siate sempre pronti a rispondere a quelli che vi chiedono spiegazioni sulla speranza che avete in voi, ma rispondete con gentilezza e rispetto. Rispetta, rispetta. Ci sono alcuni che magari ti insulteranno, ti offenderanno, non rispondere. Stai tranquillo, lasciali perdere, ma quelli che vi chiedono spiegazioni, a volte anche con acidità, ascoltateli. Ah, ma a volte io non so rispondere. Allora dovete rispondere così. Segnatevi questa risposta. Quando non sapete rispondere, prendete appunti. Dovete dire così. Non lo so. Guarda, non lo so. Io non ho ancora tutte le risposte. Ti posso dire che Gesù ha cambiato la mia vita. Ha messo gioia. Da quando lo conosco, c'è qualcosa che è cambiata. Ah, cosa? Non so spiegartelo bene, però è cambiata. Cosa ti possono dire? Ma che significa? Me lo devi spiegare. E se non so spiegartelo, che ti devo dire? Però sono felice. Ma me lo devi spiegare. Sono felice. Ma mi devi spiegare perché ti ho detto che sono felice. Loro non possono negare la tua gioia, la tua pace, la tua educazione. Li mandi in confusione, capito? Nella Bibbia dice che tu devi comportarti in maniera tale che il diavolo rimanga confuso. E poi numero 3, rifletti bene su quello che dovrai dire. Tu devi andare a scuola, al posto di lavoro, preparandoti già alcune risposte. Ok? Devi imparare a raccontare la tua storia. E quando parli e racconti la tua storia, devi usare comunque dei termini che loro possano capire. Pensa, ipotizza. Allora, nel momento in cui loro mi chiederanno sull'aborto, cosa devo rispondere? E te la prepari. Perché sennò poi vai in palla lì. E scrivi al tuo mentore, oh, mi hanno chiesto sull'aborto, che devo dire? Mi hanno detto che Gesù è morto a 34 anni, ma non era 33. Pensa a quello che devi dire. Ti do un consiglio. Preparati un pezzo della tua storia. Quando dicono, ma che è Gesù? Guarda, Gesù ha cambiato la mia vita. Devi spiegargli che cosa ha cambiato. Bene. C'era un momento della mia vita in cui io sentivo questo, questo e questo, vivevo questa situazione, o stavo affrontando questa situazione qua. Poi degli amici mi hanno parlato di questa persona che poteva cambiare la mia vita, che mi dava amore. Cioè, ti rendi una persona che... E io ho detto, vabbè, ok, ho provato, ragazzi, sono felice, ha cambiato la mia vita, ma come è successo? Non lo so. O comunque glielo spiegate a parole vostre, ma pensa bene su ciò che dirai. Numero 4, mi collego, parla come mangi. Parla come mangi, non parlare di Gesù in versione Diodati, perché non ti capiranno, non usare delle parole complicate, non usare delle parole, guarda, aspetta che ti racconto la mia testimonianza. Testimonianza. Quale che ne sa la testimonianza? Racconta la tua storia. Storia, sì, è italiano. Racconta la tua storia. Va bene? Cerca di capire, arrivato a un certo punto, Gesù è entrato nel mio cuore. E quelli pensano che ti hanno fatto un taglio, ok? E si immagino che ti hanno messo Gesù dentro al cuore e tutto il sangue usciva di fuori. Lo so che sono termini che noi usiamo e sono bellissimi, non fraintendetemi, sono bellissimi, ma molti lì fuori non li comprendono. Usate dei termini semplici, parlate di fede, parlate di come lui ha stravolto la vostra vita, parlate di come voi avevate dei sentimenti che provavate e nel momento in cui avete scelto di credere in lui, qualcosa è cambiato dentro di voi. Anticipateli. Guarda, lo so che per te è strano quello che ti sto dicendo. Anche per me era molto strano. Però, che dirti? Io non ci credevo, poi ho provato ed è successo questo. Ti posso dire che ne vale la pena. Prova, no? Ah no, ma io non ci credo. Ma prova! Scusami, tutte le persone intelligenti provano. Numero 5, questo è importante. Sapete perché molti non vi ascoltano? perché non vi siete guadagnati il diritto di essere ascoltati. Questa è la verità. Dovete guadagnarvi il diritto di essere ascoltati. Gesù può cambiare la tua vita. Oh sì, sei sua manetta. E poi faccio quello che fai tu? No proprio, ok, però la può cambiare. Diciamo che io sono venuto male. In che modo ti guadagni il diritto di essere ascoltato? Con la coerenza, ragazzi. È semplicemente tutti noi, va bene? Ognuno di noi è come quando dite ai vostri genitori: ma tu mi avevi detto questo e ora ti sei rimangiato la parola. Non si fa così. Perché non sono a volte coerenti e non mantengono quello che dicono. Devi guadagnarti il diritto di essere ascoltato, ok? Devi essere un esempio. Le persone, ragazzi, stanno cercando altri ragazzi che dimostrino che è possibile vivere in un certo modo. È questo. Mostrategli che Gesù può cambiare veramente la nostra vita. E per ultimo, e fra un po' preghiamo per tutti i vostri 100 amici, sì, convinto, devi essere convinto. No, sai, Gesù cambia la vita. Ma ci credi? Sì, sì, sì. Insomma, sì. Lui l'ha fatto con me una volta. Devi essere convinto. La gente rimane bloccata davanti alla convinzione. Ci sono alcuni, vi racconto, l'avevo forse raccontato tanto tempo fa, io ho fatto una volta un esame, l'esame di comunicazione politica, era un giornalista del TG2, ho fatto la prima parte dell'esame con l'assistente, ho fatto l'esame con l'assistente e l'assistente poi mi ha presentato con 28 al professore e dovevo finire l'esame con il professore. L'esame era andato benino con l'assistente, benino 28, vado dal professore e mi fa una domanda, lui mi ricordo che mi chiede proprio la differenza tra due cose, va bene, ma non è inutile che scendo nei tecnicismi, Giuseppe, mi dici la differenza tra questo e questo? E io inizio a dire, ma certo professore, allora questo è così, 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 perché ovviamente, naturalmente, poi la seconda parte è in questo modo, che è totalmente differente da quello che lei sta dicendo, perché in questo modo è così, così, e lui mi ascoltava, io 10 minuti a parlare, wow. Ottimo. Dammi il libretto, c'era ancora il libretto, quello cartaceo. 30. Wow, 30. Mi ha detto, Giuseppe, guarda, voglio essere onesto con te. In realtà, tra le due cose non c'era nessuna differenza. Ma sei stato così bravo mentre parlavi che ti metto 30. Non sto esagerando, credetemi, non sto esagerando, non si può dire ti giuro, ma non sto esagerando, siate convinti, molte persone non sono convinte, è come quando vai al mercato, no, e ti fregano, e dico prendi questo, è bellissimo, e tu spendi un sacco di soldi solo perché quello è convinto. Ok? E poi scopri che t'ha fregato. Noi, con quello che abbiamo, va bene? È impossibile fregare la gente. Tu gli stai regalando la vita eterna, come fai a non essere convinto? Sì? Ti piace? Quindi, sii convinto. Girati davanti alla persona, avvicino alla persona e digli, io sono convinto. Dovete parlare alle persone come quando, non lo so, avete fatto un acquisto che vi piace o vi siete messi insieme con quel ragazzo che vi ama così tanto, che come parli alle tue amiche? Guarda, non sai, me l'ha mandato Dio, è un angelo, secondo me ha le ali, quando lo abbracciavo cercavo di toccare dietro. Ma è incredibile! Come gli parlate? Che le vostre amiche sono lì proprio quasi... Come dire, non pensi che stai esagerando? È così! È così che dobbiamo parlare! Nessuna di queste persone si deve inventare una scusa quando è convinto di quello in cui crede. E molte volte noi invece usiamo delle scuse. Fai attenzione! E ora preghiamo! Questo è importante. Quando sei convinto... Tu devi parlare subito, tu devi rispondere. È come quando sei innamorato, subito rispondi ai messaggi. Quando non sei interessato, non rispondi. O lasci passare del tempo. Dal tempo della nostra esitazione, seguitemi, possiamo misurare la convinzione di quello in cui crediamo. Dal tempo che passa tra la domanda e la risposta, tu puoi misurare quanto è la tua convinzione. È così. Quanto sei convinto. Quando tu sei convinto di una cosa, sei disposto anche a sbagliare. Quante volte avete detto qualcosa a qualcuno convinti, però poi era sbagliato? Però eravate convinti e voi volevate lì imporre, ma guarda che è così, guarda che è così! C'è qualcosa che però nessuno potrà mai rinnegare, l'esperienza che voi avete fatto. Ma la Bibbia, qualcuno mi commentava dicendo no, anziché leggere questa Bibbia devi leggere la Bibbia degli antichi rotoli. Ma rotoli, rotoli, cioè come se questo ha letto la Bibbia dei rotoli. Ma la gente proprio nuota nell'ignoranza. Ti rendi conto dai commenti? Non entrate in queste discussioni. Guarda, lo so che a volte la Bibbia è complicata, anch'io a volte sto facendo fatica, però che ti devo dire? Riesco a riposare meglio, c'ho gioia, anche se le cose vanno male, Gesù è con me. Tu ti rendi conto che lui è morto e poi è risorto? Cioè è risorto, hai mai visto uno risorgere? No, Gesù è risorto. Ma com'è? Perché tu l'hai visto? Sì, ogni mattina ci parlo, è con me. Tu gli dici, sai, in questo momento è qui con noi, è con noi. Ma così sembro pazzo. Così è con voi. Tu gli devi parlare della verità. Gesù è lì con te. È lì con te che ti sta dicendo invita la sta per Dio. Forza. Dai. E lo Spirito Santo agirà nella sua vita. Ragazzi, non agite in maniera naturale. Noi siamo soltanto il mezzo, ma lo Spirito Santo poi agisce in maniera sovrannaturale. Io vi capisco, alcune volte anche io dico, mamma mia, ma ora è il momento di parlare, non parlare, cosa gli dico? Però poi è lo Spirito Santo che agisce in maniera sovrannaturale, va bene? Se non sapete rispondere, vi dice, gli dite, guarda, non lo so, sto imparando, sto crescendo anche io con lui, va bene? Quindi alcune cose magari non le conosco bene, però, sai, ci sono delle persone che potrebbero risponderti, hanno organizzato un aperitivo, guarda caso, pensa, mo mi sono ricordato, vieni, che sicuro c'è uno proprio che ti risponda, ha avuto proprio questa esperienza, e lo portate. Siate tranquilli, senza ansia, non abbiate paura di parlare con semplicità di Gesù. È chiaro quello che vi sto dicendo? Vi è utile? Ognuno di noi vive delle cose diverse, ma non preoccupatevi se non avete, se non sapete di cosa rispondere, tranquilli. Guardate cosa dice Romani e poi finiamo. Romani 1,15. Per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti, io non mi vergogno del Vangelo. Io non mi vergogno del Vangelo. Ragazzi, voi non dovete vergognarvi. I vostri amici, quando gli parlate, i più duri, quelli che vi offendono, quello che vi scrivono, voi dovete guardare, immaginate Gesù che vi dice, guarda che sta vivendo un problema a casa, guarda che si taglia, guarda che è arrabbiato, guarda che non dorme la notte, guarda che è stato ferito da persone che dicevano di amare Gesù, non rispondergli male. Fagli rivenire voglia di amare Gesù. Vuole vedere se sei un vero credente. Rimani fermo, rimani coraggioso, fagli vedere che tu sei convinto, fagli vedere che anche quando sei da solo e magari ti prendono in giro, tu sei lì. E mentre loro e ti guardano, c'è gente che dice, mamma mia, non si è smosso un attimo, non si è smosso un attimo, incredibile. Mentre stanno con i loro amici, penseranno, io voglio essere come loro. Poi li prendi a uno a uno. Vai da loro e gli dici, diglielo veramente, guarda, io lo so che quando sei in gruppo hai paura di dirmi quello che pensi veramente? Diteglielo, diteglielo. Ma se poi non è così, diglielo. Digli, mi ha detto il pastore. No, diglielo, diglielo. Io lo so che quando sei in gruppo non hai il coraggio di. Ma voglio pregare per te. Questa è un'ultima cosa che puoi fare. Voglio pregare per te. Non gli colpirà il risultato della preghiera, gli colpirà il coraggio dell'azione. È sempre così, ragazzi, per tutte le cose. Se non vuoi essere preso in giro, hai tre possibilità. Uno, fai finta di non essere cristiano e comportati come loro. Andrà tutto liscio. Non avrai nessun problema, non ti prenderanno in giro, probabilmente avrai un sacco di amici, ti chiameranno sempre per andare con loro alle loro feste, per fare quello che loro fanno. Seconda cosa che puoi fare, se non vuoi essere preso in giro, costringili con la violenza. Portati uno più forte di te e parlagli di Gesù. E se ti rispondono male, falli picchiare. Te la sconsiglio questa, ok? Se non hai amici forti. Tre. Scegli di essere cristiano fino in fondo, a tal punto che nessuno potrà darti dello sfigato. Vai fino in fondo. Vai fino in fondo. Ah, ma tu sei così, così. Rimani fermo. A volte anche in silenzio. Ma sorridi. Sorridi. Lui ti prende in giro. Ma veramente ancora credi a queste cose? Ma va, stai scherzando? Stai lì, fino in fondo, fino in fondo. Ah, ma va, che sfigato! E tu gli dici. Rimani lì. La gente ha bisogno di persone che rimangono lì. Oggi gli amici abbandonano. Non ti puoi fidare di tanti insegnanti. Molti non hanno un papà, non hanno una mamma, hanno famiglie separate, divorziati. Ci sono tanti ragazzi delusi. Tu rimani lì, rimani lì. Non preoccuparti, quando hanno bisogno verranno da te, ma tu rimani lì. Quello che Gesù ha detto alla fine, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Gesù ha detto, io sarò con voi, noi dobbiamo imitarlo, rimani lì con loro, ok?